State ascoltando SBS Italian.
Dunque parliamo di calcio e di un 2021 che sarà un'annata nel segno della nazionale, perché gli azzurri giocheranno sia le qualificazioni mondiali, sia il campionato europeo, sia la Final Four della Nations League. In pratica sarà un'annata come non se ne sono mai viste in passato. Allora, per analizzare il 2021 della formazione di Roberto Mancini, ci colleghiamo con Roma, con un volto noto della Rai, presentatore della Domenica Sportiva di 90esimo minuto, per molti anni inviato proprio al seguito della nazionale, Alessandro Antinelli. Buongiorno, grazie per la disponibilità e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, Alessandro, la prima domanda che viene da porti è: cosa ti aspetti da questa annata? Quante chance hanno gli azzurri di portare a casa un trofeo?
Allora, partiamo dall'evento che è quello più importante, perché sì, la Nations League è interessante, però l'europeo è l'europeo. Quello che doveva essere nel 2020, per quello che c'è stato e che tutti sappiamo, è scivolato al 2021. Qualcuno diceva nel 2020 saremmo andati tra i favoriti, chissà come sarà nel 2021. Io credo andremo tra i favoriti, perché per quello che ha fatto vedere questa nazionale in termini di crescita, di consapevolezza, di andare a giocare anche contro grandi avversari come l'Olanda e di prenderli a pallonate a casa loro, e questa è una squadra che ha allungato le possibilità, nel senso che ha una panchina più profonda, ha messo giocatori nuovi tipo Bastoni in difesa, Locatelli a centrocampo in più, altri sono cresciuti ancora, penso a Barella, c'è tutto, se mescolate e agitate, per avere una squadra che secondo me quando scenderà in campo nella partita inaugurale saprà di dover arrivare in fondo. Questa è la mia idea per quello che riguarda l'europeo. Poi la Nations sarà interessante perché allargherà il campo e le prospettive, ma già lì saremo con vista su Qatar 2022. Quindi diciamo che tutto è finalizzato ad arrivare bene all'europeo. E poi tutto quello che ci sarà dopo sarà anche legato all'esito, alle risultanze dell'europeo.
Ricordiamo tra l'altro che le partite della prima fase dell'europeo gli azzurri le giocheranno tutte allo Stadio Olimpico. Tu, come me, se vogliamo, sei cresciuto nel mito e nel sogno ad occhi aperti rappresentato dalle notti magiche di Italia 90. Il calcio da allora è cambiato, l'Italia è cambiata, il rapporto con la nazionale è profondamente cambiato, ma ecco, pensi che qualche punto di contatto ci possa essere, ammesso e non concesso che un po' di pubblico potrebbe esserci sugli spalti dell'Olimpico?
Premesso che, come dici giustamente, non sappiamo ancora in che quota il pubblico ci sarà, ma io credo che ci sarà, sperando che tanti europei siano vaccinati e quindi possano avere un patentino per entrare allo stadio e tifare per la propria squadra. Sì, punti di contatto ce ne saranno col 90. Io quegli anni lì l'ho vissuti sugli spalti del 1990. Immaginavo di fare il lavoro che poi ho fatto. Mi auguro, come dovrebbe accadere, di vivere in campo, nella mia posizione, al lato della panchina, a bordo campo, questo campionato europeo. E quello che posso dire è che quando poi si gioca in casa, quando poi scende in campo la nazionale, quando si fanno i gruppi d'ascolto, quando senti l'inno, e l'abbiamo sentito anche in Italia durante l'ultima primavera difficile, no? Suonava l'inno dal balcone. Ecco, quella per me era una sensazione non inedita, perché io l'inno dal balcone l'ho sempre immaginato, anche essendo io lì in mezzo al campo, suonare quando giocava l'Italia ai mondiali, ai campionati europei, i grandi eventi che ho fatto con la nazionale. Ecco, quando comincio ad esserci su Rai 1, la nazionale in tutte le televisioni, in 15 milioni di televisioni in Italia, allora capisci che l'atmosfera si scalda e la nazionale diventa la fidanzata degli italiani. I dati d'ascolto dicono questo, anche nelle epoche un po' più grigie, un po' più buie, anche quando non siamo andati al mondiale nel playoff con la Svezia, però 14 milioni di italiani davanti alla televisione. E questo non cambierà mai. E i risultati negli anni, sono 10 anni che seguo la nazionale, continuano a testimoniarlo. Quindi sì, dovremmo vivere notti magiche, e poi dipenderà da come se la giocheranno gli azzurri in campo. Però se, ripeto, se facendo gli scongiuri dovessimo andare avanti quanto dobbiamo andare avanti in prospettiva, per poi tornare in un eventuale quarto di finale allo Stadio Olimpico e giocarci la Final Four, che sarebbe a Londra, a Wembley, nel Giardino dei Tre Leoni, come fai ad immaginare un'Italia che si risveglia dopo un anno peraltro drammatico e si risveglia con una nazionale, con una festa collettiva di massa? Sarebbe un bel modo per chiudere il cerchio.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Alessandro Antinelli, volto della Rai, che segue da molti anni la nazionale. Hai fatto riferimento al playoff con la Svezia, magari dopo facciamo anche una battuta su quell'argomento, però ecco, parliamo delle chiavi, dei segreti di questa nazionale che vince in percentuale come nessuna nazionale prima, che segna con tanti giocatori, che ovviamente ha nel manico uno dei suoi segreti. Però di Mancini vorrei parlare più tardi, vorrei parlare invece adesso dei giocatori, perché questo è un gruppo che, come dicevi tu, magari manca di stelle di livello mondiale, ma che è ben assemblato e tatticamente organizzato, che è sicuramente compatto e la cui forza, come dicevi, è la profondità, però a cui forse mancano alcuni punti di riferimento, almeno dal punto di vista del carisma in campo. Ecco, questo secondo te potrebbe diventare un problema nel momento in cui la posta in palio si farà molto più alta rispetto a quella che può essere stata rappresentata dalle qualificazioni verso questi eventi?
Guarda, allora partiamo da quello che può essere il problema. Là dove devi alzare l'asticella è quando le partite sono enormemente equilibrate, tu giochi bene tecnicamente, hai il possesso della palla, però anche gli altri sono di alto livello, di altissimo livello come te. Allora cosa fa la differenza? Può farla un singolo giocatore, cioè l'individualità, o il singolo attaccante, lo spaccareti. Ecco, lo spaccareti noi non ce l'abbiamo. Noi non ce l'abbiamo perché abbiamo dei giocatori, Immobile, Scarpadoro e Belotti, che stanno facendo bene a turno in nazionale. Secondo me va aggiunto anche Moise Kean, che è un giocatore di enorme prospettiva che Mancini stima tanto, però non sappiamo se questi tre saranno gli spaccareti. Però noi siamo una piccola arancia meccanica che gioca bene a calcio, che ha sviluppato degli automatismi perfetti, come una squadra di club non essendo una squadra di club. Dove? Tecnicamente. Dall'idea di Roberto Mancini iniziale, primordiale. Quell'idea è avere chiaramente due playmaker in mezzo al campo, uno è Jorginho, l'altro è Berratti. Avere il possesso di palla, esasperare quel possesso di palla a un certo livello, ci ha portato a salire dei gradini. Ci ha portato a salire dei gradini come non facevamo dalla gestione di Cesare Brandelli, quando giocavamo con Pirlo, De Rossi, Marchisio, Montolivo, e la palla ce l'avevamo noi. Abbiamo il controllo della palla e poi abbiamo dei giocatori tecnici, penso a Insigne, penso a Verratti, che ti fanno vincere la partita. Perché un giocatore come Marco Verratti, che secondo me tecnicamente è il più forte di questa nazionale, si sta esprimendo in questa nazionale come non si era mai espresso prima. Se parli della difesa hai comunque Bonucci, io mi auguro anche Chiellini per l'ultima grande kermesse, o forse la penultima se arriverà al Qatar, ma poi hai Acerbi, Bastoni, giocatori di grandissimo livello, diciamo che manca poco. L'unica piccola riserva ce l'hai in una partita gomito a gomito, corpo a corpo, sul famoso spaccareti, cioè sul centravanti che te la butta dentro e che ti risolve la partita. Non è che non hai risorse a disposizione, perché ne hai, però non sai se ad altissimo livello, per altissimo livello parlo di semifinale dell'Europeo, finale dell'Europeo, semifinale del Mondiale, tu sia attrezzato. Quella è l'unica piccola riserva.
Senti, Roberto Mancini, ecco, nella dicotomia che è emersa anche un po' pittorescamente in Italia negli ultimi 3-4 anni tra risultatisti e giochisti, Mancini, se vogliamo, era sempre appartenuto ai primi, ha sempre ottenuto grandi risultati con club ricchi e con rose in qualche caso nettamente superiori alla concorrenza. Pensiamo alla sua Inter, ma anche al Manchester City. Adesso la sua nazionale, che di campionissimi non ne ha, raggiunge i risultati attraverso il gioco con questa piccola arancia meccanica, come l'hai definita tu, e soprattutto lui è riuscito a trasformare una nazionale in un club dal punto di vista dell'organizzazione di gioco. Come è avvenuta secondo te questa trasformazione?
È avvenuta per due motivi essenzialmente. Allora, il primo è la capacità di vedere il talento di Roberto Mancini. Perché quando Mancini ha preso la nazionale, che era in enorme difficoltà dopo il KO con la Svezia, eccetera, 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 quando Mancini l'ha presa non era né carne né pesce quella squadra, cioè non è quella che stiamo vedendo adesso, era una cosa in transizione tra quella di prima e quella che è adesso. Non si sapeva esattamente come dovesse giocare, non lo sapeva nemmeno Mancini. Però Mancini mi disse una cosa: guarda che io vedo il talento, cioè io vedo che ci sono giocatori, quelli che vedi qua e quelli che vedo dietro. Faccio un nome, Zaniolo, Mancini l'ha convocato senza che avesse giocato un minuto in Serie A. Lui mi disse: io vedo del talento per arrivare al top. Io onestamente, quando lui me lo disse, non lo vedevo. Però la differenza tra Antinelli e Roberto Mancini, cioè un giocatore di grande talento che è addestrato a vedere il talento, lo aveva percepito, il che non significava che poi avremmo avuto i risultati, però lui diceva: io il capitale umano lo vedo, le risorse umane le vedo. E questo è il primo motivo, cioè lui ha visto il talento laddove non si vedeva. Poi però c'è un'altra caratteristica, che se vuoi si riporta indietro al playoff fallito con la Spezia e quindi alla gestione precedente. Roberto Mancini ha carisma, si mette i pantaloncini corti, scende in campo, parla con i giocatori, è molto stimato e rispettato dai giocatori. Quando l'allenatore è stato un giocatore di grande talento come Mancini, giocatori che non sono ancora completamente espressi, con qualche eccezione, perché alcuni vincenti ci sono, però sono pochi, sono gli juventini essenzialmente quelli che hanno vinto. Ma quando ci sono dei talenti non del tutto espressi e compiuti, tendono ad abbassare la testa, ad ascoltare e a riconoscere il carisma del condottiero. Questa cosa ha portato tutti a prestarsi al piano tattico e all'idea, al progetto di Mancini. Tutti. E questo lo vedi, e io ne so qualcosa perché non è il primo CT che vedo giocare, è il quinto, quando un giocatore entra dalla panchina. Quando un giocatore entra dalla panchina con Mancini dà sempre il 100%. E questo significa che sono tutti parte del progetto, non è retorica, è vero. Questo si deve al carisma dell'allenatore e sono queste due, secondo me, le caratteristiche che ci hanno portato a risorgere e a tornare tra le prime del mondo.
Alessandro, proviamo in conclusione a mettere un po' di sale sulla ferita, perché ne hai parlato tre volte, l'hai citata tre volte quella partita di 3 anni fa, tu eri a Milano in occasione del playoff mondiale con la Svezia e tra l'altro fossi tu a registrare lo sfogo e il pianto di Gigi Buffon, ecco, che era davvero devastato al termine di quel pareggio che significava mancata qualificazione ai mondiali, significava tanto per l'Italia e per lui individualmente, visto che sarebbe stato il primo calciatore a disputare 6 campionati del mondo, 6 fasi finali del campionato del mondo. Adesso a Qatar 2022 mancano praticamente 2 anni e gli azzurri devono ancora qualificarsi, ma secondo te è davvero impensabile che Gigi Buffon possa andare ai mondiali a fare da terzo con Donnarumma e Gollini davanti a lui?
Hai parlato con un uccellino che ti ha messo nell'orecchio qualcosa o così stai fantasticando?
Sto fantasticando, ci ho pensato in motorino mentre venivo qui stamattina, Alessandro, a questa domanda.
Allora, come faccio a rispondere?
Allora, premettiamo che questo elemento non piace a Cragno e Merette, ecco.
No, è una possibilità. Adesso del come poi si arrivi a questa possibilità, adesso non posso dire o non so, potrei essere impreciso, però questa possibilità secondo me c'è nella testa del record man di tutto, di presenze di tutto. Secondo me nella testa di Buffon questa idea c'è, di come si vada a concretizzare, se poi si concretizzerà. Adesso non potrei essere più preciso, magari più avanti ci risentiamo e tra qualche mese potrei essere più preciso, però è una possibilità. Ed è una possibilità che secondo me sarebbe meritata, perché non c'è stata la partita d'addio, perché Buffon nell'immondizia mediatica dei social quando rientrò in nazionale per giocare un amichevole a Manchester fu attaccato dopo il fallimento perché aveva dato l'addio e poi si era rimesso a disposizione, lui se la prese molto, non tornò più. Secondo me non è giusto che finiscano così delle storie così significative, no? Alla fine è l'ultimo campione del mondo in attività del 2006, secondo me meriterebbe di arrivare al 2022. Poi su quella partita, vabbè, è stata una delle interviste più difficili di sempre per me, perché era difficile mettere una parola dopo l'altra, anche per me, chiaramente. È stato il fallimento di una gestione sbagliata dall'inizio, semplicemente sbagliata dall'inizio, con l'arroganza di alcuni dirigenti di non voler riconoscere che c'era il rischio di non andare al mondiale. Questo poi la storia l'ha certificato, purtroppo.
E insomma, non ci resta che sperare che il 2021 sia positivo anche dal punto di vista calcistico, che l'Italia si qualifichi per i mondiali e che oltre a Gigi Buffon un pensiero del genere lo formuli anche Roberto Mancini. Io intanto ringrazio il giornalista della RAI, Alessandro Antinelli, per questa chiacchierata ai nostri microfoni. Grazie Alessandro e a presto.
Grazie Dario, è stata una bella chiacchierata. Grazie a tutti voi di SDS Radio. È stato un piacere arrivare in Australia, meglio, tornare in Australia, che è una terra che amo tantissimo, anche se ci sono stato tanti anni fa. A presto!
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.